Avui inaugurem el 22è, encara que sembli poc, és déu-n'hi-do, 22 que en realitat són més perquè els primers no els vam comptar, però vol dir que portem 22 anys fent un seminari i que per tant ja s'ha consolidat a la casa, que no és el meu seminari, sinó que és el vostre seminari. Jo només faig de mitjancera organitzant, perquè conec els professors, però després vosaltres, al treballar els materials que les professores i professors us envien i al fer-li les preguntes, el feu vostre i és el vostre seminari. Abans, quan teníem més diners, teníeu un pen per on ficàveu totes les coses del seminari, ara no tenim diners i no podem. Però bueno, ja espero que tornem a tenir. Aleshores, avui inaugurem el seminari amb una professora de luxe, que és la professora i amiga Mafalda Toniazzi, que és investigadora en història medieval, amb un lloc realment molt important intel·lectualment, que és l'Escola Normal Superior de Pisa. Ella, a part d'estar amb l'Escola Superior de Pisa com a investigadora, treballa des de fa molt més temps i dona docència de història medieval amb el departament de la civilització, dic que tradueixo al català, de la civilització i formes de saber de la Universitat de Pisa, de l'Estatal de Pisa. Val? Són dues universitats diferents. La Mafalda, la professora Mafalda Toniazzi, ha estat visiting professor amb el Centre d'Estudis dels Manuscrits i de la Cultura de la Universitat d'Hamburg. Ha estat també investigadora en altres centres, a part de la Universitat de Pisa. Ella és doctorada en Història Medieval per la Universitat de Florència, amb una tesi que portava per títol "I de Camerino, una família hebraica italiana fa 300 i 500. És la història d'una família rica, jueva, molt rica, que van viure entre 1300 i 1400. La professora Mafalda Toniazzi ha guanyat un premi que és molt important a Itàlia, aquí no el coneixem tant, el coneixem els historiadors i historiadores, que és el Vito Fumagalli, que forma part d'uns premis més grans que cada un rep un nom diferent. El d'Història és el Vito Fumagalli i és un premi de molt de prestigi. Ella estudia, és especialista en història medieval, però també en els primers anys de l'època moderna, o sigui, arriba als primers anys amb els seus estudis en època moderna. I especialment s'ha dedicat a l'estudi de les xarxes de relació internes de la comunitat hebrea i les relacions entre cristians i jueus o gent hebrea. Ha col·laborat també des del 2009 amb el CICE, que és un centre interdepartamental, com que està en italià, d'estudis hebraics de la Universitat de Pisa. Entre les seves publicacions només us marcaré allò, després si voleu ja us les posaré al Moodle, però ara només perquè tingueu una mostra. Un procés a debat, les imatges dels hebreus a través d'un cas judicial del segle XV. Això està publicat en una revista també molt, molt important i que a part té una llarga cronologia, que és l'Archivio Histórico Italiano. Un altre treball és la companyia de Presti, la companyia de préstecs de Florència, i també en una altra revista que són Quaderni del Maes. Un altre treball, aquest és un llibre, és Els jueus a Florència i amb el seu estat dels primers anys del 400 a la nova Jerusalem de Savonarola. Això està publicat a Livorno en 2023 per Sílabe Editore. Esmentaré també, per exemple, viatges, contaminació cultural, enfrontaments, història dels hebreus o jueus errants a Pisa en l'època moderna. Això és un llibre que es diu l'hebreu errant o el jueu errant, Noves perspectives, un mito europeu, publicat a Roma per les edicions d'Història i Literatura. Després ha fet diversos treballs sobre dones, el coneixement femení, amb les dones jueves, amb el món del treball. I podria estar allò una bona estona, no? Si voleu jo us les poso amb el Moodle i així ho teniu a mà, d'acord? Aleshores jo li deixo la paraula a la professora Mafalda Toniazzi. Esteu atents si parla massa de pressa quan expliqui el PowerPoint, li dieu i ella diríem, baixarà, no correrà tant, i si hi ha alguna cosa que necessiteu traducció, doncs jo ho puc fer. Moltes gràcies, Mafalda, per acceptar la invitació.
Esta presentació, jo crec que esta presentació és millor de com soy en realitat, però bueno, gràcies. Allora, el PowerPoint es en català, però jo voy a hablar en italiano y se puede un poquito de castellano, ma no problema perché yo puedo entender las cuestiones en castellano y si no en catalano y Lisa va a traducirme, Ok. Allora, oggi, come vedete dal titolo, andiamo a parlare di donne ebree fra Medioevo ed età moderna in Italia. E perché in Italia è la mia, diciamo, ambito geografico di specializzazione e quindi esistono, vi dico subito, tante storie differenti per i diversi paesi europei. Per questo ho concentrato la mia presentazione sulla situazione dell'Italia. Ecco, per prima cosa, vedete, ci possiamo domandare perché il motivo di studiare la storia degli ebrei nell'età medievale e nell'età primo moderna, perché in realtà se spesso guardate anche i vostri libri dell'università, vedete che la storia degli ebrei non è spesso molto trattata, però è comunque una storia che fa parte della storia generale del paese che stiamo studiando, perché in ogni paese europeo gli ebrei sono comunque un gruppo, anche se differente per religione, che però è inserito nella storia sociale, nella storia economica, e quindi fa parte di una ricostruzione della storia più generale di quel paese. Perché spesso non si trova così trattata? Perché in realtà nell'epoca medievale in molti paesi europei, forse l'unico paese un po' diverso è proprio l'unica area un po' diversa è proprio la penisola iberica, però negli altri paesi è una presenza molto piccola. Vedete qui ho scritto meno dell'1% della popolazione generale. E alcuni studiosi per molti anni, per questo motivo, hanno ritenuto che questa presenza non era importante, era irrilevante dal punto di vista storico, economico e sociale. Come prima di andare a parlare alle donne, io vi faccio una breve storia di come gli ebrei arrivano, perché ci sono gli ebrei in Italia nel Medioevo, dove arrivano, da dove vengono. Voi vedete qui che vi ho messo che in tutta l'Europa gli ebrei arrivano dal 70 dopo Cristo con i romani, portati dai romani dopo che è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme dall'imperatore Tito. Da questo momento gli ebrei e i romani hanno preso quella che poi era chiamata la Giudea, e sono le regioni corrispondenti all'attuale Israele, Palestina, quelle regioni hanno preso e hanno poi portato gli ebrei verso i territori europei e in questa maniera sono diventati poi cittadini romani. Qui vedete per esempio, se avete forse studiato in storia romana, vedete qua la distruzione del Tempio di Gerusalemme che è stata rappresentata nell'arco di Tito, no? Questo arco celebrativo, e vedete benissimo al centro dell'immagine la rappresentazione di un candelabro ebraico, una menorah, che simboleggia proprio, vedete, questo popolo, no? Che viene portato, viene trasportato. Ecco, in Italia questa è la situazione. Fra il VI secolo e il XIII secolo, quindi un arco temporale molto lungo, vedete che questa presenza ebraica si diffonde. Prima l'Italia del Sud e Roma, e poi da Roma inizia ad andare a stabilirsi nell'Italia del centro e del nord. Nell'Italia del Sud, voi sapete che anche la stessa corona spagnola, la stessa corona iberica ha avuto delle dominazioni nell'Italia del Sud. Quindi la differenza fra Italia del centro-nord e Italia del Sud è nel fatto che nell'Italia del Sud la storia dei gruppi di ebrei segue la storia degli ebrei nei paesi di dominazione, cioè quello che succede agli ebrei nella penisola iberica succede nell'Italia del Sud nel momento in cui la corona di Aragona, per esempio, governa l'Italia del Sud. Un'eccezione è costituita dalla città di Roma, dal Lazio e in particolare dalla città di Roma, dove invece questa presenza è sempre stata continuativa dal momento che vi dicevo del 70 d.C. e dell'impero romano. Ecco, dal XIII secolo, dal 200, questa presenza da Roma si diffonde verso l'Italia del centro-nord e qui vedete delle regioni che sono le Marche, la Toscana, l'attuale Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia, Lombardia e Piemonte sono proprio le regioni più a nord della penisola italiana. E qui già vi dico che questa presenza era legata soprattutto all'attività dei banchi di prestito, cioè i gruppi degli ebrei si diffondono perché la loro attività di prestito è molto richiesta da parte dei diversi comuni cittadini, dei diversi signori locali che hanno bisogno di questo denaro contante, denaro liquido, per mandare avanti le economie cittadine. Ecco che qui vi ho messo una, perché non tutti magari, no? Conoscono ovviamente, come io non conosco bene le diverse regioni della penisola iberica, magari uno può non conoscere bene come è fatta l'Italia, no? Vedete che al centro abbiamo Lazio, dove è Roma. Quindi voi dovete pensare da dove vedete scritto Lazio, gli ebrei che si diffondono verso...
indicarlo con il mouse.
Ah, bueno. De... no. Ah, okay. Ok, questo Lazio, Roma. Ecco che da qui gli ebrei vanno Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, fino a Lombardia, Piemonte, che sono appunto fino all'estremo nord della, della penisola, dove arrivano anche altri ebrei che vengono invece dalla zona anche più sud della Germania, della Svizzera, e quindi si creano anche dei gruppi diciamo misti fra ebrei cosiddetti italiani, che sono quelli che vengono da Roma, e ebrei tedeschi, che si dice Ashkenaziti, secondo una parola ebraica, che quindi vengono dal, proprio dal nord, oltre la Svizzera, proprio dal nord qui dell'Europa. Ecco, vi ho detto che questi ebrei si diffondono perché soprattutto fanno questa attività legata al prestito, ma non è che fanno questa attività senza una regolamentazione, senza così ognuno come vuole. Deve essere stabilita una condotta di prestito. Una condotta di prestito è un regolamento che serve per innanzitutto concedere alle famiglie ebraiche di stabilirsi in una determinata località, seguendo delle regole ben precise, ad esempio pagando delle tasse speciali per poter avere la loro attività economica. Ma questa condotta stabilisce anche a quale tasso di interesse, per esempio, si può prestare, stabilisce quali sono i pegni, cioè gli oggetti che si possono trattenere in cambio del denaro prestato, quali tipi di oggetti. Ad esempio, non si può per nessuna ragione mai accettare degli oggetti che siano sacri per oggetti di chiesa, che siano sacri per il culto cristiano. Non si può prestare denaro ricevendo questi oggetti, perché è assolutamente proibito. Ma la condotta di prestito dà anche delle garanzie agli ebrei che si stabiliscono in una città, perché il problema è che naturalmente voi dovete pensare alla società medievale come una società profondamente cristiana, e anche se non ci sono particolari divieti nel fatto che persone di una religione diversa come gli ebrei possano abitare nelle stesse città dei cristiani, ci vogliono però delle garanzie che gli ebrei possano esercitare la loro religione. Ovvero, questa vi faccio vedere un esempio, un documento, la foto di un documento di una condotta di prestito del 1413, è così che appare, insomma, un documento in latino dove poi vengono elencati tutti i diritti e i doveri di questi ebrei prestatori all'interno della città. La condotta, come vi dicevo, innanzitutto stabilisce per quanto tempo e a che tasso di interesse gli ebrei possono restare in città e possono prestare. Definisce la tassa che devono pagare per poter rimanere e per poter avere un'attività commerciale. Distingue pegni che si possono prendere da pegni che non si possono prendere. Stabilisce dopo quanto, diciamo, il pegno che veniva lasciato diventa di proprietà del prestatore, quindi il prestatore solitamente dopo un anno può venderlo, può farci quello che vuole. Stabilisce anche se il prestatore, cioè l'ebreo, il banchiere, deve portare o no un segno distintivo, cioè un segno sui vestiti che lo identifichi, anche quando gira per la strada, per esempio, no? Che lo identifichi come ebreo, cioè come persona diversa dalla maggioranza cristiana della popolazione. E però i capitoli di prestito, le condotte, stabiliscono anche dei criteri di protezione proprio degli ebrei, ovvero stabiliscono che ci siano delle autorità a cui gli ebrei possono rivolgersi se hanno qualsiasi tipo di problema, diciamo, soprattutto economico, ma anche di persecuzione, di vita, no? Di tutti i giorni. E autorizzano, e questo è molto importante, autorizzano a praticare le cerimonie, cioè a praticare il rito religioso ebraico. Oggi questa cosa ci sembra strana, ci sembra, no, perché ognuno di noi è abituato a vivere in una società che non ha un'impostazione di tipo religioso. Noi siamo qui, siamo tutti diversi, alcuni sono cristiani, io sono cristiana, qualcuno può essere ebreo, qualcuno musulmano, qualcuno può essere ateo, non credere, no? In nessun tipo di Dio, qualcuno può essere buddista, nessuno ci viene a chiedere qual è la nostra religione o se abbiamo una religione, perché viviamo in una, meno male, in una società laica. Però questo non è vero per il Medioevo, perché poter avere un luogo di preghiera, poter avere un cimitero separato dove seppellire secondo le regole dell'ebraismo e via dicendo, è una concessione che deve essere fatta dal governo cittadino, perché altrimenti non è proprio possibile per gli ebrei vivere, lavorare, avere una vita sociale all'interno della società cristiana. La condotta, come vi ho scritto qui, è però un testo che viene contrattato fra le parti, cioè quello che noi studiosi, studiando appunto questo tipo di documenti e tutta una serie di documenti che precedono, sono precedenti alla struttura definitiva della condotta, noi vediamo che c'è una contrattazione. Siccome la presenza ebraica è necessaria dal punto di vista economico, i governi delle città, il governo del comune, i governi delle signorie, come Firenze per esempio, contrattano con i diversi banchieri delle situazioni favorevoli che invitino queste grosse famiglie ebraiche che hanno molti capitali ad andare a stabilirsi nelle diverse città, quindi proprio un vero e proprio invito, un'apertura in questo senso. In qualsiasi momento, se avete domande o una cosa non chiara, poi si fanno anche le domande alla fine, ma chiedetemi, interrompete in qualsiasi momento. Arriviamo al discorso della storia delle donne. La storia delle donne in generale e la storia degli ebrei, diciamo, hanno condiviso, ora piano piano stiamo andando, io credo, verso un futuro storiografico un po' diverso, speriamo, vero Elisa? Però speriamo, non sappiamo, perché anche la storia delle donne ha avuto un po' il pregiudizio di essere trattata come una storia marginale, una storia che, come anche la storia degli ebrei, viene fatta come una specie di cosa di curiosità, no? Una cosa in più, che dici, va bene, la storia medievale è questa, la storia dell'età moderna è questa, e poi in questa storia ci sono gli ebrei, ci sono i musulmani, ci sono le donne, no? Come curiosità nel libro di storia. Quindi è una cosa che chiaramente si sta cercando di cambiare, perché per tanti anni, tanti decenni, si è anche detto che non ci sono i documenti necessari per studiare la storia delle donne. Mentre poi la storiografia più moderna ha ammesso, più attuale, ha ammesso che in realtà si è sempre guardato alle fonti documentarie, diciamo, sbagliate, nel senso non si è cercata realmente la storia delle donne nei documenti. E lo stesso alle volte non si è cercata la storia degli ebrei nei documenti. Quindi studiare le donne ebree offre una doppia prospettiva, in un certo senso privilegiata, no? Perché ci offre una prospettiva particolare all'interno della stessa storia delle donne. Questo perché? Come vedete qui, perché qui indico, ora ho scoperto questa cosa, è bellissima, indico tre aspetti principali che un po' differenziano, in un certo senso, la storia delle donne ebree da quella delle donne cristiane nella società medievale. Per esempio, l'alta mobilità, molto movimento, maggiore partecipazione a occupazioni di lavoro che sono al di fuori della sfera domestica rispetto alle donne cristiane e anche a volte una maggiore frequenza nei documenti, cioè frequenza di attestazioni, frequenza di testimonianze che noi possiamo trovare nella documentazione scritta. Una premessa, naturalmente quello che ho scritto riguardo alla partecipazione nel lavoro al di fuori della casa, in realtà anche le donne cristiane noi sappiamo che lavorano spesso al di fuori della casa, però per le donne ebree questa è una cosa ancora più frequente ed è legata, come vedremo, a proprio anche una differenza di tipo culturale e una differenza di rapporto all'interno della famiglia, sia culturale che religioso, fra l'uomo e la donna. Allora, abbiamo detto poco fa maggiore mobilità, cioè persone che in Italia, per esempio, sul suolo italiano, nella penisola italiana, si muovono, donne che si muovono molto di più delle donne cristiane. Il primo motivo è sicuramente un motivo di tipo, vedete qui, legato al mercato matrimoniale, ovvero è più difficile che una donna ebrea nasca, viva e si sposi nella stessa città e rimanga tutta la vita. All'inizio, quando ho iniziato a parlare, vi ho detto che la presenza ebraica è inferiore all'1% della popolazione. Questo cosa vuole dire? Che anche per un discorso di mercato matrimoniale, cioè di coppie, no, che si formano, spesso bisogna andare a cercare, per trovare una persona della stessa religione, bisogna andare a cercare fuori dalla propria città. Quindi i genitori, il padre, la padre e la madre tante volte anche, della donna ebrea cercano un marito fuori dalla città di origine. E questo ha anche un'influenza di tipo economico. Molti di questi prestatori, di queste grandi famiglie di banchieri ebrei, hanno tutta una serie di legami in varie località italiane. Questi legami sono legami di tipo economico, che però vengono uniti, vengono fatti stare insieme attraverso il matrimonio, attraverso l'unione di sangue delle famiglie. Questo non ci deve stupire, perché noi sappiamo che è la stessa identica cosa che succede in età del Medioevo e dell'età moderna anche per tutte le grandi famiglie cristiane. Se noi per esempio pensiamo alla famiglia Medici di Firenze e andiamo a vedere i legami matrimoniali, i matrimoni, non sono matrimoni fatti a caso. Spesso, quasi sempre, non sono matrimoni fatti per amore, perché non è che le persone si conoscono, si piacciono e poi si sposano, sono matrimoni decisi dai genitori. Questo è una cosa normale in età medievale, in età moderna, per le persone di uno stato sociale più elevato, più ricche, no? Perché al matrimonio consegue la dote. Cioè, il matrimonio, oggi questa cosa ci sembra assurda, no? Ma in età medievale, in età moderna, una donna che si sposa deve portare una dote, deve portare un capitale economico. E questo è fondamentale, quindi, nelle famiglie dei ceti più ricchi, che sia guidato dai genitori. Quindi un tipo di una delle fonti, come vedete qui, una delle fonti che ci aiuta molto nel fare la storia delle donne è costituita proprio dai contratti matrimoniali, perché cioè anche in questo caso il matrimonio non è che si stabilisce così a parole, no, si fa un contratto scritto da un notaio, e questo vale sia per gli ebrei che per i cristiani. Dovete considerare, ad esempio, che il matrimonio anche fra cristiani in realtà avviene la maggioranza delle volte prima davanti a un notaio. L'idea di matrimonio che noi abbiamo anche come cristiani nella società di oggi, cioè andare in chiesa a sposarsi, in realtà è qualcosa che viene dall'epoca successiva al Concilio di Trento, quando il matrimonio diventa un sacramento. Nell'età medievale, in realtà, la base del matrimonio anche tra cristiani è un contratto notarile. Quindi questi contratti che gli uomini e le donne ebree vanno comunque, non fanno davanti a un rabbino, vanno da un notaio cristiano, perché altrimenti il contratto matrimoniale non sarebbe stato valido nella società cristiana, no? Quindi è un tipo di fonte. Talvolta noi vediamo che anche in questo senso però le donne ebree hanno un po' di voce in capitolo, forse un po' più delle donne cristiane. Per poter diciamo essere d'accordo o meno con lo sposo che i genitori hanno scelto. E questo perché deriva dal fatto che in questo senso la donna ebrea ha più potere, perché dal punto di vista della religione, la religiosità, la religione ebraica passa attraverso la donna. Cosa vuol dire? Che perché i figli, per esempio, siano riconosciuti come ebrei, la madre deve essere ebrea. Quindi una ragazza che assolutamente non vuole sposare un determinato uomo, magari poi dopo chiede di divorziarsi, eccetera, diciamo viene più ascoltata perché il matrimonio vada a buon fine. Poi abbiamo anche, dal punto di vista, vedete qui lo spiegavo, della trasmissione matrilineale del giudaismo, cioè la madre deve essere ebrea, e in una situazione, lo ripeto, in cui gli ebrei sono pochi, meno dell'1% della popolazione, bisogna, per rimanere diciamo in vita, i gruppi ebraici devono avere anche dei matrimoni che vanno a buon fine, che generano dei figli. Inoltre, appunto, le donne ebree rispetto alle cristiane hanno una maggiore presenza nei luoghi di lavoro esterni alla casa familiare, esterni alla famiglia, proprio per un discorso di che il fatto che la donna stia al di fuori della casa non è visto in maniera così negativa come invece è visto dalla società cristiana del tempo, che soprattutto negli strati più alti, più benestanti della società, i cristiani non vogliono che le donne vadano fuori casa da sole. Le donne innanzitutto lavorano, come vi potete immaginare, nell'attività dei banchi di prestito, perché abbiamo visto una delle attività principali proprio degli ebrei medievali in Italia in generale era l'attività di prestito, e quindi anche le donne vanno a lavorare nei banchi di prestito. Innanzitutto portano la loro partecipazione, diciamo che è indiretta, è immateriale, cioè magari non vanno sempre direttamente a lavorare nel banco, però portano dei capitali, dei soldi attraverso la loro dote, quello che vi dicevo prima. Inoltre, quando invece proprio diventano, per esempio, vedove, spesso non solo ereditano i soldi del marito, ma diventano, vedete qui dove ho scritto titulars, cioè diventano titolari, padrone, proprio primo nome, padrone del banco di prestito. Quindi un'altra cosa che capite che è molto importante è che, a differenza di molte attività cristiane, nelle attività ebraiche la titolare, proprio la padrona, può essere una donna, non ha bisogno di una figura maschile, anche di un prestanome, comunque di una figura che la sostituisca dal punto di vista formale. Inoltre queste donne sono anche, come vedete scritto qua in fondo, sono anche impegnate in tutte queste altre attività che riguardano il banco di prestito, e quindi prestito al consumo, compravendita appunto dei pegni, di tutte le cose non, che nessuno è andato a reclamare, e tutte le attività, insomma, e anche investimenti proprio economici, investimenti finanziari in banchi anche di altri uomini o di altre donne. Anche questo vale ovviamente anche per le donne ebree italiane, che non solo portano appunto i capitali, ma a volte vanno anche proprio fisicamente a lavorare insieme al marito. A volte sì, a volte no, dipende dallo status sociale, perché questo riguarda ovviamente anche gli uomini, cioè più ricchi, diciamo, erano gli uomini, più, un po' come oggi, non erano obbligati a andare a lavorare tutti i giorni. Invece ovviamente chi era un po' più povero doveva tutti i giorni presentarsi, aveva un padrone, doveva presentarsi a lavorare. E talvolta anche, non importa se che siano delle vedove, abbiamo dei casi nella documentazione che ci fanno vedere come queste donne sono proprio la prima scelta, cioè i familiari le scelgono appositamente per essere delle titolari di banco di prestito. Questo cosa, perché è importante? Perché ci dice qualcosa sulle competenze, sul grado di istruzione delle donne, perché vedete qui competenze matematiche, competenze di negozi, competenze di tipo economico, e questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che, a differenza di quello che spesso succedeva alle donne cristiane, all'interno della famiglia le donne ebree ricevono un'istruzione in cose che nel Medioevo non era consueto, non era abituale per tutti conoscere, come la matematica. Adesso noi siamo abituati che da piccolini, già a scuola, maschi e femmine, uomini e donne, tutti impariamo le stesse cose: leggere, scrivere, matematica, storia, tutto. Nel Medioevo non era così, neanche per gli uomini. Questo quindi testimonia un grado di competenze e di istruzione elevato per il periodo storico. Il banco di prestito però non era l'unica attività delle donne ebree, come del resto non era l'unica unica attività neanche degli uomini ebrei. Però le donne ebree sono più presenti in altre attività, diciamo, che esigono un rapporto col mondo esterno e con il pubblico, con la clientela. Ad esempio vendita di stoffe, vendita di pegni, l'abbiamo visto, ma anche botteghe di generi alimentari, taverne. Qui vedete, vi ho messo degli esempi, per esempio legati alla Sicilia, alla Sardegna, e anche alla città di Roma. In città di Roma, specificatamente, noi abbiamo delle donne ebree che gestiscono degli ostelli, delle taverne, che gestiscono delle botteghe in cui si vende la frutta, che stanno nella piazza del mercato della frutta. Ora voi capite, taverne, hostels, botigues, sono attività in cui la donna è tante volte da sola di fronte a clientela di uomini. Le taverne sono aperte di notte, gli hostels sono aperti di notte, tutte cose che diciamo le donne invece cristiane tendono a non avere, diciamo, il permesso di fare, perché è ritenuto non è ritenuto buono, no, che abbiano queste, che stiano fuori di casa la notte o che abbiano questo tipo di relazioni, di rapporti con cioè, nel senso che debbano incontrare da soli dei clienti uomini. In Sardegna, ecco una cosa, che dove c'è una presenza di ebrei che vengono per la maggioranza dalla penisola iberica, questo perché la Sardegna, come il sud dell'Italia, è stata per molto tempo anche dominata dalla corona iberica, no? Ci sono stati gli aragonesi, per esempio, e questo ovviamente ha fatto sì che la maggioranza degli ebrei che si trovavano per esempio in Sicilia e in Sardegna provenissero dalle regioni proprio della penisola iberica. In particolare in Sardegna, come vedete, le donne lavoravano appunto come proprietarie di hotel, di ostelli, ma anche come commercianti di stoffe anche molto costose come il lino oppure le pelli e così via. Però abbiamo testimonianze nei documenti anche del fatto che queste donne ebree lavoravano anche in settori molto particolari come quello della medicina. Spesso, soprattutto in Sicilia, lavoravano nel settore della medicina, ma in quanto donne non potevano avere un titolo diciamo riconosciuto. Allora cosa succedeva? Spesso erano figlie di medici ebrei famosi. In realtà neanche gli uomini ebrei, neanche i medici ebrei potevano nel Medioevo avere la laurea in medicina, perché non potevano frequentare le università, tranne rarissimi casi. Però avevano comunque dei titoli e delle concessioni riconosciute per poter esercitare la medicina su dei cristiani. Nel caso delle donne non c'erano titoli ufficiali, ma abbiamo testimonianze di donne che esercitano la medicina fisica, cioè la medicina fisica è la diciamo è la parte non chirurgica della medicina, cioè la parte di indagine, no, della medicina esterna, la chirurgia e anche per ovvi motivi la ginecologia, per ovvi motivi perché naturalmente spesso le donne si rivolgono più volentieri quest'epoca con meno vergogna a dottoresse, a loro volta donne, rispetto che agli uomini. Naturalmente anche all'interno della ginecologia ci sono altre attività che sono testimoniate nella documentazione, cioè quella di essere ostetriche, di far nascere i bambini, ma anche talvolta ci sono dei trattati scritti da donne ebree, trattati che non solo si rivolgono alla nascita dei bambini, ma anche per esempio a tematiche quali la contraccezione o l'aborto. E un'altra cosa molto specifica dell'ebraismo in cui le donne possono essere autorizzate è la matanza rituale, il macello rituale. Non so se nessuno di voi ha mai sentito questa espressione, che cosa è? Ora sono io che domando a voi, sapete che è la matanza rituale. È una cosa che esiste anche oggi, esiste per ebrei e musulmani. No, animals. No. Stiamo parlando della regola rituale dell'ebraismo, no? De guerras o de...
E sareu comatan, o sigui que tenen...
Cortando il cuello. È un tipo di maniera de matar animales, perché il sangue se va a todos e non tocchi la carne, non resti nella carne, e questo è fondamentale non solo per gli ebrei ma anche musulmani, perché la carne si possa mangiare. Viene da un'indicazione della Bibbia, perché sia pura che sia in ebraico si dice kasher vuol dire buono, e quindi giusto, che si può mangiare, però è una cosa che non è che si può fare così, uno taglia la gola e via, bisogna saperlo fare, ci sono delle regole molto, molto precise, e per farle bisogna anche qui studiare, quindi competenze per cui le donne hanno una formazione di studio precisa. Anche questa è una cosa che donne che fanno la macellazione, la mattanza rituale, sono presenti soprattutto in Italia, perché gli ebrei sono pochi. Quindi alcune località italiane non hanno un macellaio uomo, non hanno una persona uomo, e lo lasciano fare, accettano che ci siano donne che studiano questo tipo di rituale per poter mangiare, poi per poter avere la carne, ovviamente, no? Ecco, un altro cosa molto importante è... Sì? Sì?
Doncs no anaven a les botigues a comprar carn?
No.
Només a les seves?
Tenevan de las botigas particulares. De las botigas por judíos particulares, sí. Porque si no, non la potevano...
Y todo esto que has ido explicando de que podían curar o tratar a las personas, ¿eran solo también a judíos o podían ser a todos?
No, solamente judíos.
Vale, todo esto es solo entre ellos.
Incluso entre
los
ellos.
Contratos
entre
matrimoniales, ¿sí? Era también solo con sus leyes, digamos.
No, muy buena. Esta cuestión es muy buena porque deben seguir la ley del derecho romano. Bueno, pero por esta cosa en particular de la cocina kasher, pueden seguir el ritual ebraico, ma solo en este caso. Si no, todos los contratos, todas las cosas son siguen el derecho romano. El diritto della ciudad italiana.
¿Y no se han encontrado algún tipo de documento en hebreo o algo así que se hiciesen entre ellos solo? Mi hija se casa con tu hijo y ellos...
Sí. Hay un específico documento que se llama Ketubot, Ketubah es singular, Ketubot es plural, que es un contrato entre hebreos. Però non è valido fuori della sinagoga. Así devono fare un altro contratto con il notaio cristiano.
Il notario cristiano?
Sì, perché se no... Momentito. Il problema non è che è cristiano, il problema è che è notaio italiano. Bien. Cristiano perché sono la maggiorità della popolazione, però è un notaio che ha una formazione della università e è autorizzato del governamento comunale. Ok, non è un problema religioso. Il notaio può essere ateo, non è un problema religioso, ma è un problema di fides pubblica. Ok, vale? Sì?
Per fare la matanza, entre entenc que algunes dones jueves que portaven càrrecs religiosos o això ja no, només es preparaven per la missa sense càrrec religiós.
No, son dos cosas separadas. La matanza es un momento particular de la religión.
Sí. Pero no pasó con cargos religiosos.
No. Ellas tienen aquesta, com que no hi havia prou homes per fer-ho, doncs elles tenen aquesta competència per si és possible.
Perquè nella religione ebraica il dato religioso e il dato civile, il dato sociale, sono la stessa cosa. La comunità è la religione. Claro. No hay nada que no es religioso. Bueno, ahora no.
Las acciones que hacen son religiosas también.
¿Cómo?
Si como no hay res que no sea religioso, entiendo que el comercio también era una manera de religiosa.
No, el comercio es del mismo...
Que queda incluso fuera de la comunidad, o sea, que pueden hacerlo dentro, pero normalmente los préstamos, como ha dicho Mafalda, tanto las autoridades, los reyes, pero las autoridades comunales, como otras familias ricas, tienen un problema y es falta de dinero líquido. Tienen propiedades, pero les falta líquido. Pues ¿quién tenía líquido? Los judíos. Entonces los préstamos se lo hacían a los cristianos bajo unas normas estrictas.
Sí.
Pero en el banco de Prestec las normas son las normas de diritto romano, son las normas cristianas. Okay. Única cosa, por ejemplo, pueden tener el banco cerrado el sábado. Todas las negocias cristianas son abiertas el sábado.
El sábado.
Shabbat.
Y
esta es una autorización muy importante porque estaba ilegal de cerrar los negocios el sábado si el propietario era cristiano, porque el día de clausura es domingo, como ahora. Okay. ¿Y hay otras cuestiones? No, ok. E un altro problema è il grado di istruzione delle donne. Abbiamo detto che molte donne erano istruite anche di matematica, di affari, di conti, proprio per il discorso economico, ma noi vediamo che anche alcune insegnano a leggere, insegnano a scrivere, a volte nell'ambito domestico della propria casa, a volte anche per delle famiglie cristiane. E qui vi ho messo un esempio, conoscete Benvenida Bravanel è una donna di grande importanza perché è stata tutrice, è stata insegnante di una regina, Eleonora di Toledo, regina di Napoli. Quindi una donna ebrea. Gli Abravanel sono una grande famiglia ebrea, anche loro hanno ricevuto, diciamo, la loro importanza e la loro grandezza inizialmente come famiglia di prestatori che venivano in Italia dalla penisola iberica. E poi però in questa famiglia Abravanel ci sono state molte persone di grande cultura, come anche Benvenida, che sono diventati insegnanti e pensatori. Poi altra cosa, le donne ebree fanno anche tutta questa serie di mestieri. Naturalmente questi sono i mestieri che fanno le donne che appartengono alla parte, diciamo, meno ricca della società ebraica, della società ebrea, cioè impiegate nelle botteghe artigianali come i garzoni uomini, venditrici ambulanti, domestiche, quindi servitrici impiegate nelle case, e anche però prostitute. Ci sono le prostitute cristiane, ci sono le prostitute ebree. E questo perché all'interno della società cristiana, ma anche all'interno della stessa società ebraica, non si vuole che uomini e donne abbiano delle relazioni di tipo amoroso, delle relazioni fisiche, perché si pensa che questo sia molto male, perché per esempio, se da queste relazioni nascono dei figli, nascono dei bambini che non sono né cristiani né ebrei, perché appunto si pensa che la religione passi attraverso i genitori. Però in questa mescolanza, in realtà, è vero, prima abbiamo detto che l'ebraismo passa attraverso la madre, quindi tecnicamente questi bambini dovevano essere ebrei, però neanche la società ebraica li avrebbe voluti, perché non erano, diciamo, al 100%, no? Erano anche per un po' cristiani. E quindi questo fatto che esistesse un mercato della prostituzione ebraica dedicata al pubblico, alla clientela di ebrei, è una cosa proprio che è ratificata e si trova nei documenti come stabilita per una sorta di, diciamo così, di riconosciuta per una sorta di legge. Anche perché parliamo di una società dove spesso non è illegale la prostituzione in generale, cioè è una cosa accettata, è una cosa comunemente esercitata nelle città. Ecco, per finire vi parlo di i testamenti, cioè di un tipo di documenti. Abbiamo detto che la presenza femminile si trova in tutti i documenti, atti notarili, atti pubblici, atti dei governi, quindi negli stessi tipi di documenti in cui si trova anche, si studia la presenza maschile, si studiano anche gli uomini. I testamenti sono un tipo di documento un po' particolare, anche gli uomini fanno il testamento ovviamente, per le donne è un po' particolare perché è un tipo di documento in cui si vede di più l'espressione della volontà femminile, meno condizionata, diciamo, dal controllo maschile. E questo perché? Perché nel testamento, diciamo che le donne possono esprimere tutta una serie di legami, per esempio di affetto, di legami di tipo familiare, che sono privati, che sono personali. E quindi, per esempio, l'impressione che abbiamo leggendo questi testamenti che abbiano un margine di libertà che viene loro lasciata di poter disporre dei loro beni, e attraverso queste disposizioni non solo appunto magari continuare la politica familiare che però è stata creata dagli uomini, ma anche per esempio cercare di favorire dei familiari che gli sono stati più vicini, o magari dei familiari che non hanno avuto, a opinione di queste donne, non hanno avuto abbastanza riconoscimenti all'interno della famiglia. Quindi andare un po' a sanare, a migliorare delle situazioni di disparità economica all'interno della loro stessa famiglia. Ad esempio attraverso anche dei lasciti testamentari che vengono fatti in maniera che altre donne all'interno della famiglia possono studiare, possano imparare con un maestro, con una maestra, a leggere, a scrivere. E quindi hanno riflettono maggiormente proprio i rapporti reali, non i rapporti di affezione, di affetto all'interno della famiglia, e non seguono quindi solo le leggi patrilineari. E un'altra cosa che è molto diffusa, e questo, anche questo è una testimonianza di come il sentimento entri maggiormente nei testamenti femminili rispetto ai testamenti maschili, è tutta una serie di lasciti alle opere pie, alle opere di sostentamento dei poveri, degli strati sociali meno alti, delle altre donne in difficoltà, e quindi una parte anche qui che supera solo la sfera economica e va alla sfera del sentimento, no? I testamenti sono proprio un tipo di fonte in cui la donna ha più libertà, ha meno controllo da parte degli uomini della famiglia. Ecco, questo era quello che... Ora qui in fondo alle slide, qui tanto credo vi saranno mandate poi dalla professoressa, ovviamente non dovete, io ho messo, vedete tantissime cose, ma non è che le dovete leggere o imparare tutte, però se volete studiare, vedere qualcosa di più sulla storia degli ebrei in Italia fra Medioevo e Età Moderna e anche sulla storia delle donne, io qui vi ho messo qualche suggerimento, qualche cosa che avete forse anche un po' in quelle fotocopie che vi avevo mandato, e qui, e poi, vedete una lista lunghissima, e poi per qualsiasi cosa, se avete interessi, volete approfondire qualche argomento, la professoressa è autorizzata a dare il mio email e possiamo anche comunicare direttamente, va bene? Io vi ringrazio per il momento.
Grazie,
grazie a voi.
Ara sí que teniu l'oportunitat per satisfer totes aquelles preguntes que tingueu pendents o que vulgueu que particularitzi o faci allò aclariments la professora Mafalda Romiazzi. Aixequeu la mà i jo vaig donant mans.
Perché gli ebrei avevano questa situazione apparentemente privilegiata nei tribunali, con sentenze solitamente favorevoli quando erano l'accusa e assoluzioni quando erano la difesa? È per la condotta?
Sì, perché allora il discorso è che spesso venivano anche accusati in maniera ingiusta dalle persone che non volevano restituire il denaro che avevano ricevuto. Allora l'autorità cittadina valutava se l'accusa era giusta. Ci sono casi in cui l'ebreo viene multato, viene punito, viene incarcerato, non è che sempre davano ragione, però siccome la maggioranza delle volte erano accuse fatte apposta perché il cristiano che aveva avuto i soldi sperava che l'ebreo finisse in prigione così da non dover restituire nulla, se si scopriva questa cosa veniva ovviamente assolto l'ebreo e punito, costretto a pagare il cristiano. E il motivo è sempre che comunque la città deve proteggere questa presenza che è poco numerosa ma molto utile per il denaro.
No sé quién te o la cosa es a la edad mitjana a seguir pensando que la dona ayuda a estar mejor a casa tiene feines, pero ahora hemos hablado sobre todo de la dona, las feines y tal, pues tenían facilidad para exercir estas feines, no tenían que intentar moldes socialmente igualmente para exercirlas y nunca las sacarlas sin saber treballar o com funcionava això.
Lui fa riferimento quando tu citavi a Sant'Agostino e a San Paolo quando dicevano che meglio che le donne rimanessero a casa.
Ah, sì, 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 sì. Oh, sì. San Paolo, Sant'Agostino son mas evaluado per los cristianos. No hay significado por los judíos. Porque los judíos siguen los leyes, los preceptos de la el Vecchio Testamento,
de la Torá, interpretados por los rabinos. Entonces, a ellos, lo que dice San Agustín o San Pablo,
no hay mucho significado.
Sí, Sant Agustí i Sant Pau són dos grans autors cristians fonamentals en l'edat mitjana i que dintre de la seva conjuntura evidentment són misògins en aquest sentit, diguem, a banda i llet, perquè consideren que la dona ha d'estar a casa, però jo ja us he explicat que tampoc les dones cristianes estan a casa, només les que eren molt riques podien triar, però tampoc estaven. La resta no podia triar, que havia de sortir.
Sempre has de retornar i has tornat a fer ofici sense ser feina, sense gaire poder.
Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que has mencionado que las mujeres judías, en el caso italiano, tienen más oportunidades por la falta de hombres. Y esta característica, no sé, lo que has dicho, esta característica es exclusiva italiana. ¿Se ve en otros ámbitos europeos también o simplemente en Italia?
No, no es exclusiva italiana. Es la misma por los judíos de sefardim, españoles, ibéricos, disculpe, por los kenazitas, por todos.
La otra pregunta que tenía es que los judíos tenían, las comunidades judías tenían como sus propias tiendas que exclusivamente servían para el comercio judío porque seguían todas sus leyes religiosas. Todos estos negocios tenían su propia red de distribución de materia prima que se conectaba al igual con el mundo rural con más judíos o tenían que recurrir a casos cristianos.
No, ma el Es solamente el caso de la matanza ritual, solamente la bottega della carne. Y tiene que pensar al numero del judío es pequeño. No hay un altro mercato, per esempio, hai solamente per la carne. Todas las otras cosas son buenas la cristiana.
¿Solo la carne de la matanza? Porque eran animales que tenían. Había unos animales exactos que tenían que ser certificados y otros que no. Entonces, lo elegían los judíos, no los cristianos.
No, allora. Los animales son los mismos. Los judíos compran el animal de cristianos y después lo matan. Siguiendo una regola, ma non hai un'altra azienda o.
Se guardas questa è un sapato che devo dire.
Toni, che volies preguntar?
Ah sì, la mia pregunta è de com és que l'edat de casar-se la
jove. Més perquè em sembla que no et sé.
Com és que l'edat de casar-se els homes és tan alta? Y la edad de casarse de las dos es tan baja.
Ah, sí, sí. Eso es normal por los cristianos también. Por un motivo de reproducción de la especie. Porque si la donna es a una edad menor, hay más posibilidad de ¿Cómo se dice? De reproducir.
De quedarse encinta y dar a luz. A ver, ahora le tocaba. Ah, sí.
Has hablado que cuando había una unión entre una persona cristiana y una persona judía, se consideraba una contaminación física. Cuando esto se pasaba, la mujer perdía como el derecho, la mujer judía perdía el derecho a tener la herencia, o sea, se le castigaba de alguna manera. Como en el caso del hombre,
se era
hombre.
La castigaban con delle multe, delle economiche. Ma el hombre también, el hombre cristiano también, no hay diferencia.
¿Y el hombre judío? ¿Se era el hombre judío que se
también? Porque el gobernamento de la ciudad la cosa que le gusta más es los dinero. Así, la cosa più pequeña, la più pequeña, dinero.
A través de multas, pero eso también pasa en la sociedad.
Es como ahora cuando vamos con l'automobile, multa, dinero.
En el texto que teníamos que leer, mencionas que había diferencia entre los judíos que vivían en el territorio cristiano y en el territorio musulmán. ¿Cuál era esa diferencia? Bueno, y si solo afectaba a mujeres, por ejemplo, menos oportunidad para trabajar, ¿era esto?
No, la diferencia es que en el territorio musulmán hay una diferente condición. En territorio musulmán los cristianos y los judíos son el mismo pueblo musulmán y son apelados dimni, que es una particular condición que, por ejemplo, judíos y cristianos no pueden diventar regidores de gobierno y tengo que pagar una tasa particular, que strano, però non hay una discriminazione reale. Questa è la differenza.
Perché i libri sono invitati al nord d'Italia all'inizio, ma dopo sono espulsi o costretti alla conversione?
Ottima domanda. All'inizio inizialmente sono invitato per la questione che il nord dell'Italia è differenziato, è diviso in molte città e ognuna che si fa anche la guerra. E la guerra necessita di nero. La guerra necessita di nero per la conquista, per pagarlo l'esercito e per la conquista della terra. E allora sono invitata per questo motivo del dinero. E después, però, la metà del 500, hai los ghettos, perché hai un cambio totale della situazione. Delle relazioni entre la chiesa di Roma, l'Iglesia e il governamento degli Stati e della città. In questo momento in Italia non hai il tema della riconquista, non hai questa differenziazione, hai solamente un discorso di tipo politico de potenza della Iglesia di Roma che impone a los gobiernos cittadinos, a los señores de abrir los ghettos. Però non hai, per esempio, non hai expulsión de verdad. Hai solamente differenziazione fisica all'interior della città. Disculpe, Elisa. Está esperando mucho tiempo.
¿Tú no querías hablar? Yo
lo cuando te refieres, bueno, me has relacionado con los guetos y tal, históricamente la distribución, digamos, urbana de los judíos, por ejemplo, en Roma, ha sido la misma, o cuando aún no habían como estado en estos barrios más cerrados, están más repartidos por la ciudad, digamos, irregularmente. O ya se centraban entre
No, 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 en el Medioevo estaban distribuidos irregularmente, podían habitar toda la ciudad. Y primeramente la parte más importante de la ciudad, donde estaba el mercado, por ejemplo, a motivo de la necesidad de haber dinero y andar a comprar algo, por ejemplo. Y después con los guetos si circunscribe la una sola parte.
Y por ejemplo, el barrio judío de Roma es el mismo del siglo XV o este también ha variado urbanísticamente, digamos.
No, ha variado porque nel Medioevo anche in Roma potevano abitare in maniera
sì. Es decir, que por ejemplo el barrio judío de contemporáneo, aunque no es el mismo que de la edad moderna, tipo...
El contemporáneo en realidad es, yo creo que es un poquito pequeño, más pequeño, vale. Pero per motivos de sviluppo urbano de la contemporaneidad. Sí.
¿Ustedes tienen alguna curiosidad?
Yo tenía una. Le voy a preguntar, por eso me busca preguntar aquí, ¿no? Que es si todo el estudio que han hecho sobre las dones a Italia, si sería extensible aquí a Cataluña, a España o a Europa. Si el comportamiento, digamos, o la situación social de las dones es similar aquí a España, a Cataluña, a Europa, si es.
Sí, 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 es similar, es similar. Las más libres, por decir que, son las keniasitas de la Germania. Pero el comportamiento es similar.
O sea, los dos grupos más importantes en todas las comunidades judías en toda Europa, pero bueno, sí, por ejemplo, el grupo predominante en la península ibérica son los judíos sefarditas, o sea, aquellos que luego se van a llamar en la diáspora cuando sean los que vienen de Sefarad. Sefarad es
el nombre judío
nombre
de la
que recibe la península ibérica, mientras que el resto de judíos que provienen sobre todo del norte, especialmente de Alemania, pero también de la Europa central, son askenazis o askenazitas.
Porque Askenaz es el nombre judío del alemán.
Exacto.
En la lengua judía, simplemente. Y hay, por ejemplo, no hay mucha diferencia por las donas, pero hay diferencias rituales entre italianos, sefarditas y askenazitas, en general. Bueno. La religión hebraica es la misma, la Torah es la misma, pero hay interpretaciones diferentes. Vale.
Yo no sé si...
Y ritual diferentes y en época moderna sinagogas diferentes, porque en el siglo
en el siglo XVI,
por ejemplo, a Roma, a Florencia, hay diferentes sinagogas del rito sefardita, del rito italiano y del rito askenazita. Porque pasa qualche differenza nelle festività, nella parte della, per esempio, della Torah che deben leer in una particolare festività, eccetera.
Mafalda os passò nel testo, e lo ripetia más de una vez, e salía la parola, il bagno rituale, il mikvek, ¿vale? ¿Alguien, alguno, sabe cómo es o qué particularidades tiene que tener un mikvek? Porque nosotros tenemos aquí muy cerca, muy cerca, muy cerca, un mikvek muy bien conservado, ¿eh? Entonces, teóricamente, alguien podría conocerlo. Me refiero a Besalú. En Besalú hay un mikvek que se conserva bastante bien, como se ha desviado el río, pues no llega el agua corriente, que es una de las condiciones básicas para que el mikvek sea el baño ritual, para que se pueda hacer el baño ritual. Pero queréis preguntarle alguna cuestión respecto pues, o al baño o a la comida o alguna cosa de estas más prácticas que diferencien estas comunidades de la específicamente de la comunidad cristiana o de la musulmana.
Has mencionado que se distinguían entre cristianos y judíos. Tipo, ¿cómo era esta distinción? ¿Tipo física en la ropa?
La distinción era con la imposición de un
de sí, un símbolo. Es una ropa, por ejemplo, en alemán,
una caperuza
a punta.
Sí.
E in Italia una rueda sul mantiglio, sulla ropa.
Sobre el manto, el abrigo, llevaban una rueda amarilla.
Amarilla.
Pero simbológicamente representa alguna cosa esta rueda o relacionado con la Torah o...
No, era una convención, una marca de convención. Dipende dal differente governo delle città. Todos los judíos dell'Europa esercitano per la maggioranza il prestito. Però hai altre attività che dipende dell'autorizzazione del governamento della città, della differente città. Non è una scelta dello judíos, ma un'imposizione.
A me gusta mucho la cábala hebrea. Y sé que aquí en Sefarad era muy famosa y se usaba bastante, pero no sé si en Italia se usaba también.
Sí. La cábala es una interpretación de la escritura y se usa. Sí. Pero los mejores cabalistas. Sono della Spagna, sono separati.
Una cosa más o dejamos aquí?
Una cosa che mi è venuta quando mi ha preguntato della mattanza ritual, se era hombre o animales, mi ha ricordato che un'accusa contro los judíos es la matanza de los niños cristianos. Y, por ejemplo, el proceso de Trento, porque es una acusa que los predicadores hacen a los judíos. No tenemos pruebas.
Es como cuando acusan a las brujas o a los brujos y sanadores también de matar niños, o sea, son de aquellas cosas
que es la peor cosa que sí, un hombre puede hacer, matar niños.
Los niños son inocentes, o sea, tiene todo el peso, el castigo de la ley, pero son de aquellas cosas que son, que yo creo, aparte de que son indemostrables, pero que son, diríamos, afirmaciones mágico-religiosas que no tienen ningún fundamento.
Speriamo.
Io sono convinta.
Sì, anch'io. Io también, speriamo.
Perché se no encontraríamos en algún tipo de fuente algún rastro, no se ha encontrado absolutamente nada. Porque incluso en los procesos contra la magia y contra las brujas, que a mí no me gusta llamarles brujas, no hay nada que pruebe que ellas hacían semejante cosa. Si no, bien que la aprovecharían para quemar las machuas deprisa. Pues bueno. Nada, agradecemos a...